File 7, pagina 58. Contavo a rovescio gli ultimissimi impegni già presi, come fossero ancora giorni di reclusione da scontare. Il turbamento psicofisico legato ai lager finiva inevitabilmente con il coinvolgere l'ambiente della mia infanzia, un paesino fangoso tra la Slovacchia e l'Ucraina, popolato di contadini semianalfabeti, assoggettati come per legge atavica alla volontà dei signori padroni, dei loro corpi piegati dal lavoro e delle loro anime piene di superstizione. Il prete protestante e quello cattolico, gli insegnanti delle due scuole elementari, non ce n'erano altre. Il segretario comunale, il medico condotto, il giudice, i gendarmi, tutti ostili a noi ebrei. Brevemente dicevo qualcosa anche del dopo lager e dei miei spostamenti, prima di trovarmi in Italia per caso e di approdarvi con la sensazione di essere accolta in una grande famiglia sconosciuta e allora, oltre 40 anni fa, disposta a dividere la minestrina della cena o il pasto del mezzogiorno che gli operai consumavano in strada e offrivano a ogni passo, magari con un fischio di complimento o uno sguardo allusivo. L'Italia degli anni 50, per fortuna, quasi del tutto scomparsa, portandosi via però anche quel calore umano che sapeva ancora di guerra e di miseria e di memoria viva. L'argomento Italia era seguito immancabilmente da domande adatte a una turista. Mi piaceva il paese? Mi trovavo bene? Cosa pensavo dell'Italia e degli italiani? C'era dell'antisemitismo o del razzismo in Italia? Conoscendo per esperienza il loro stupore, se dicevo per prima qualcosa di negativo, mi affrettavo a dichiarare che l'Italia era uno dei paesi più belli del mondo, paese a cui ero legata più di qualsiasi altro, anche se questo non voleva dire che ero contenta di tutto e di tutti. Mi lamentavo della classe politica di turno e dello scarso sentimento comunitario e civico della gente in generale. Mi dispiaceva che chi per decenni aveva avuto in mano le redini del paese non avesse dato l'esempio necessario a modellare le generazioni, educandole all'onestà privata e pubblica. Aggiungevo che le Tangentopoli probabilmente esistevano ovunque, anche se non in misura così macroscopica. I ragazzi ridevano contenti del mal comune mezzo gaudio. Si finiva col toccare il problema dell'antisemitismo. All'est, solo ufficialmente, condannato ma non scomparso e riemerso con l'abbattimento dei muri, in Italia era rimasto più velato, meno duro, prima e taciuto dopo, ma bastava un'occasione banale per far dire alla gente comune e meno comune che gli ebrei erano più furbi, più intelligenti, meno italiani e certamente più ricchi e legati fra loro in ogni parte del mondo, come una massoneria o mafia. Di solito preferivo non accennare alla cultura ancora diffusa che dava giudizi globali sugli ebrei, definendoli spesso avari, astuti, anche brutti e cattivi. Ciò che mi meravigliava ogni volta erano i ragazzi stessi che candidamente ammettevano di pensare così. Credevano in diggerie sentite anche a casa, come autodifesa. Non mancavano coloro che ricordavano un amico di nome Levi o Fiorentino Lopez, tutti benestanti, un po' diversi, sfuggenti, forse diffidenti. Forse, supponevo, avevano ereditato la diffidenza dai loro nonni, succhiata con il latte materno. Sapevano che in un tempo non così lontano i diversi avevano perso non solo i diritti civili, ma l'esistenza stessa. Comunque, aggiungevo, misurando, pesando con fatica ogni parola, gli ebrei non erano tutti uguali e senza alcun dubbio assomigliavano alle caratteristiche nazionali dei propri rispettivi paesi. Un italiano qualsiasi non era sfuggente, astuto, bizantino. I caratteri nazionali esistevano ancora anche se il mondo era diviso in nord e sud. Eppur sopravvivendo, l'immagine delle singole nazioni, ovunque si beveva la Coca-Cola e le immigrazioni stavano cambiando i volti stessi dei paesi, sempre più multietnici e multiconfessionali, ciò che avrebbe provocato pregiudizi da cui non eravamo immuni. Tra le domande capaci di bloccarmi, di rendermi titubante, a parte quella immancabile sul perdono, c'era quella sul mio sentirmi italiana o cosa. Di solito rispondevo con estremo disagio che io non potevo sentirmi niente, solo ebrea, e non nutrivo alcun amore nazionalistico, anzi lo temevo, perché poteva sfociare in estremismi, in guerre totali, tribali, religiose. Il mio credo universalistico, detto in poche parole, si perdeva sui volti sospesi dei giovani e nei loro sguardi smarriti, mentre le professoresse li richiamavano a tutte le cose belle che avevo detto, chiarendo per chi non avesse capito che io dovevo essere una pacifista dall'anima ecumenica e non intendevo certo togliere loro l'amore per la patria o negare la fede di alcuno, ma unire le diversità nel pieno rispetto reciproco. «È così, signora?» mi chiedevano ogni volta, la conferma non priva di ansietà, temendo che le mie idee potessero suonare sovversive o anti-italiane. Inevitabilmente seguiva una terza domanda, per me disagevole, se sentivo almeno nostalgia per la mia patria, l'Ungheria. L'effetto delle tre, anzi quattro domande, ovunque ripetute, se perdonavo l'orrore visto e subito, se ero credente, se mi sentivo italiana, se avevo nostalgia del mio paese di origine, per qualche motivo suscitavano la stessa reazione confusa e incerta, come se avessero toccato in me qualcosa di troppo fragile, di scoperto, di aperto, senza una risposta convinta. Potevo mai perdonare per mia madre bruciata, credere senza alcun dubbio, sentirmi di appartenere al paese di cui ero figliastra, perché io non avevo studiato a scuola Carducci, ma Petöfi o Petofi, e che nostalgia potevo mai avere per un paese che per me consisteva nel villaggio, che nella mia lingua natia mi aveva insultato, offeso, cacciato di casa e consegnato agli assassini? Forse ci sono, ci devono essere delle cose per cui non si hanno risposte, né si possono inventare, anche se premono più di ogni altra sia a noi che a chi ci interroga affamato di certezze. Dire che mi dispiaceva di non poter avere una risposta pronta a queste quattro domande, soprattutto con i giovani, è troppo poco. Automaticamente mi ritrovavo sempre, dovunque e in ogni occasione, come indebolita dentro, semi paralizzata dall'impotenza, bloccata con la sensazione di essere scoperta in flagrante, interiormente su qualcosa di intimo, di delicato, una sorta di segreto dell'animo ferito, in cui restavano sospese ancora informi le risposte. E tutte le infinite volte che mi sono state fatte le singole domande, pure nella loro diversità, mi hanno lasciato addosso, anche dopo i miei interventi, il dilemma irrisolto che stavo vivendo, maturando più che con serenità, con contraddizioni e malessere. a chi, se non a me stessa, era indispensabile una risposta monosillabica, un sì o un no. Eppure si era sempre intromesso un ma, un freno, che mi salvava dall'autoinganno e dal non essere sincera con i giovani. Non gli avevo mai mentito, davo loro le stesse risposte che davo anche a me stessa, pur essendo consapevole che alla loro età avrebbero avuto bisogno di risposte rassicuranti. La mia buona fede e la mia incapacità di mentire per compiacerli non mi avevano mai permesso la leggerezza né nel dire né nello scrivere. Certo, io avevo sempre parlato delle mie esperienze, anche quelle interiori, di fronte alla realtà del passato e del presente, solo a nome mio. E quando dicevo di essere salva dal sentimento dell'odio, per cui dovevo un grazie a chi? Era la verità. Ma questo non era e non è sufficiente per poter dire che sì, perdonavo, né mi bastava sentire il bisogno di Dio per averlo, o dire che mi sentivo italiana perché vivevo in Italia da oltre 40 anni e scrivevo in italiano, né ero vista e vissuta come italiana da nessuno. E cosa voleva dire sentirsi italiani o francesi o ungheresi, se queste identità comunque per me non potevano contenere alcun sentimento nazionale? Che importanza poteva avere la provenienza di una persona se era degna di stima, indipendentemente dal colore della pelle e dalla sua fede e origine, se l'uomo era ciò che si poteva chiamare uomo? Non che fossi immune del tutto da nostalgia, ma non come intendevano i ragazzi che alludevano alla patria. Io, se rimpiangevo qualcosa della mia infanzia, erano i miei genitori, le feste ebraiche, le mie grandi gioie per le cose più piccole, direi necessarie, un paio di scarpe risuolate, un dolce pasquale fatto da mia madre, l'allegro scoppiettare del popcorn sul fuoco nel cortile, nella vecchia padella di ferro bucata con un chiodo. Mi mancava proprio quella felicità del poco, che era scomparsa in seguito, anche se o più del necessario. Quel freddo crudele fuori e quel caldo affumicato nella nostra piccola cucina non li avrei mai più sentiti, e neppure quei riti festivi con le tovaglie immacolate sul tavolo il venerdì sera per onorare l'inizio del sabato. Quegli odori e sapori non esistevano, anche se probabilmente ne avrò sentiti anche di migliori. Le mie nostalgie riguardavano un'altra vita, morta definitivamente. Sentivo nostalgia di quell'età, anche se avevo capito troppo e troppo presto tutto, piena di sogni, prima che avvertissi il male, o forse quell'età non l'avevo mai avuta, essendo nata colpevole, in quanto ebrea, agli occhi della maggioranza che mi circondava. Ma nel ricordo mi pareva di sì, e mi rivedo ancora oggi correre nel sole scalza e leggera, avvolta nella polvere che io stessa sollevavo. Nonostante la povertà, in cui anche una busta di carta aveva il suo valore, credo di essere stata felice per una nuova gonna a pieghe, per gli infiniti progetti, un fiocco rosso tra i capelli biondi, una fetta di pane con del burro e dello zucchero. L'essere ebrea, che comportava in sé un destino avverso, era un sentimento che sopportava perfino Auschwitz, non legato alla fede o ai precetti, ma a qualcos'altro di indefinibile. E se nelle scuole mi avessero chiesto in che cosa consisteva questo mio sentirmi ebrea, per fortuna non mi era mai capitato. Probabilmente avrei balbettato di nuovo qualcosa di insoddisfacente, magari accennando alla cultura, al legame con un popolo o chissà. Forse definirsi possono solo coloro che hanno i propri vivi e i propri morti sullo stesso luogo. Io su quale tomba e dove avrei potuto pregare o portare fiori? Sulla bocca del crematorio che aveva inghiottito mia madre e mio fratello, o in qualche campo coltivato e concimato con ciò che era rimasto di mio padre? Chi aveva perso anche la traccia dei propri morti era privato anche della terra che potesse dire sua. Nella provincia di Bologna, addirittura alla vista dei visini da latte dei bambini di una scuola media, mi ero così intenerita che ero restia e non era la prima volta a raccontare il mio vissuto. Ne avevo pudore. Avevo chiesto quasi scusa e con estrema cautela cominciai a parlare di ciò che mi era successo all'incirca alla loro età e li guardai mentre ascoltavano, composti e visibilmente tesi. Immaginai me al loro posto, di fronte a una signora che improvvisamente arriva e parla di cose così orribili da far paura, da non voler più vivere in un mondo che può diventare così disumano. Io, come avrei guardato l'interlocutrice che si sforzava di mostrarsi serena, anche se era evidente che aveva voglia di piangere? Che effetto mi avrebbero fatto quei racconti da incubo? Una volta a casa avrei chiesto a mia madre, a mio padre, se quelle cose erano vere, e se lo erano e loro lo sapevano, perché non mi avevano mai detto niente? E nella scuola, perché non le avevano insegnate? Se mi negavano quelle verità che ci riguardavano tutti, come potevo io crescere meglio di chi aveva partecipato a quelle atrocità accadute e che potevano ancora accadere? Osservavo le ragazzine dalle gote rosse, lo sguardo un po' fisso e spaventato insieme. Mi fermai su una figurina magra dall'espressione ansiosa nella quale mi identificavo e da quel momento parlai solo a lei, come fosse il mio specchio, dicendo una cosa negativa e una positiva per non distruggere le mie speranze, i suoi sogni, nonostante fosse già contornata da un mondo violento. La ragazzina dal volto chiaro immobile e dai capelli biondi e lisci sembrava ipnotizzata dal mio sguardo e da ciò che stavo raccontando. Non osò neppure battere le ciglia né respirare regolarmente, tanto meno contenere quel mare di male che le rovesciava addosso, anche se continuavo a consolarla, a consolarmi, sottolineando un gesto, un raro sguardo umano nei lager. Mi sforzai di ricordare, arricchire e gonfiare i pochi episodi positivi, come se quella sorte stesse aspettando lei, loro tutti, dietro l'angolo. Stavo letteralmente rassicurandoli del bene anche nel male più grande. Era terribile dover raccontare. Ma sono troppo piccoli, mi ero rivolta alla giovane professoressa, esile e forte. Invece di frenarmi, mi incitava a dire tutto, perché dovevano sapere anche se poteva turbare le loro anime, ancora informi, perciò ancora plasmabili. Pagina 66.